Ciclistica Vicenza. Francesco, parla di internet. Va. Devi.
No, allora, visto che ormai Claudio, siamo spartiti i ruoli, Claudio parla di alcune cose o di altre, siamo specializzati in questo senso, io ricordo sempre, perché è giusto anche insistere e essere ripetitivi su questo argomento. Una cosa fondamentale che può esistere è l'informazione. Cioè, noi sappiamo benissimo come sono vissute la nostra cultura mondiale per centinaia, migliaia di anni in condizioni di mancanza di informazione, di negazione dell'informazione. Io preferisco che ci siano 100 notizie in più che una in meno. Io preferisco di vedere cose che non mi piacciono, cose che mi sono antipatiche, rispetto a non vedere niente. Cioè, nel senso, l'aridità, la povertà, la pochezza, la limitatezza di qualsiasi contesto è sempre pericolosa e crea soltanto fanatismo. Allora, internet è uno strumento di informazione. Ripeto, è uno strumento, non è un'unica realtà.
Su cui fine.
Non è, è uno strumento. E siccome noi pagani, purtroppo, alcuni hanno una visione antitecnologica che per me è assurda, cioè che è priva di logica, forse è anche un po' un'eredità di una cultura cristiana in cui si vedeva i nuovi strumenti, qualcosa che andava prima definito, ridefinito, calcolato, che poteva portare alla scommossa di qualche equilibrio. Siccome il paganesimo non è mai equilibrio di niente, cioè non è statico, non è come una verità che ti viene data 2000 anni fa e tu non puoi modificarla, perché una verità in fondo non esiste. E ora, tutti gli strumenti che si presentano e che permettono alle persone, perché è fondamentale, uno può dire internet permette di controllare le persone, certo, sta nella capacità delle persone che sono su internet di non farsi catalogare, comprendere, schedare, tutto il resto. Però è uno strumento che è fondamentale a disposizione di tutti. Perché tenete presente che finché la situazione è così, perché logicamente ci sono sempre dei tentativi di, con la scusa di controllare chissà che rappresenta la minaccia per chissà cosa, qualcuno vorrà sempre cercare di porre dei limiti agli strumenti di comunicazione. È uno strumento di comunicazione fondamentale, anche perché noi abbiamo attivato tutta una serie di servizi, di attività su internet che permettono di mantenere un collegamento quotidiano con le tematiche che sono inerenti alla trasmissione, perché ad esempio moltissimi ascoltatori chiedono di argomenti che sono stati trattati da Claudio in passato e così via. Su internet trovano una marea di informazioni, trovano una marea di studi, di documenti che l'istituto ha raccolto e che ha messo su internet. Di conseguenza, chi vorrebbe fare un piccolo ripasso?
No, ma il problema è un altro, cioè in sti giorni è arrivato uno dalle Hawaii con due sistemi di navigazione e si è scaricato tutte e 8 le pagine in inglese che ci sono sul sito. Cioè, quando mai uno dalle Hawaii avrebbe potuto trovare quello che gli interessa e scaricarsi 8 pagine? Adesso, al di là di quello perché per come ha fatto, sono affari suoi, comunque uno dalle Hawaii si è scaricato 8 pagine, vi assicuro che sono i ritorni, sono stati registrati tutti i ritorni e sono 8, perché 8 sono le pagine inglesi e 8 se ne è scaricate, per cui sì, per fare l'idea, c'è uno alle Hawaii, chiunque sia, non è importanza, che si sta leggendo cosa da questa radio è venuto fuori, perché in fondo molte cose abbiamo elaborate, esatto, proprio per la radio, no? Cioè, noi, io so che cos'è la stregoneria, noi sappiamo cos'è il paganesimo, cos'è la stregoneria, però dobbiamo anche spiegarlo, per cui dobbiamo farci un mazzo tanto, sì, per riuscire a far comprendere.
Ma anche perché, soprattutto dal nostro punto di vista, noi non ci arruoliamo il concetto di essere detentori di una verità che viene concessa agli altri, che viene rivelata e che gli altri devono imparare, studiare. Cioè, noi diciamo le cose che noi abbiamo studiato, le cose che noi abbiamo apprese, e non vogliamo certo trovare emulatori o copiatori o gente che si identifica in quello che diciamo. Noi siamo sempre alla ricerca di persone, che siano persone, individui che hanno la propria esistenza, la propria capacità e che abbiano un proprio desiderio. Cioè, nel senso che io scapperei di fronte a una persona che dice sì, io prima non pensavo così, poi ho trovato voi e ho cambiato pensiero. Cioè, potremmo dire, ti abbiamo dato uno stimolo.
Sì.
Cioè, troverei veramente pericoloso che uno dicesse non ci ho mai pensato prima, avete fatto pensare voi. Uno potrebbe dire sono delle cose che non valutavo, ma per questo di valutarle, di conseguenza c'è sempre un'elaborazione personale che è fondamentale in ogni paganesimo. Perciò internet rappresenta una possibilità enorme di informazione, di collegamento col discorso della trasmissione, e rappresenta la possibilità, oltre che essere diciamo limitata dal discorso del telefono e dei microfoni, esiste la possibilità di creare un dialogo, di creare un collegamento, di creare un dibattito, in quanto è stato attivato due mailing list con tutti quanti gli iscritti possono partecipare e inviare messaggi senza nessuna censura, cioè nel senso che i messaggi che vengono scambiati non sono controllati in maniera preventiva, perciò uno può esprimere tranquillamente e anche non vogliamo fare nessuna censura. Esiste adesso anche un forum in cui si dibatte di quello che si vuole, e il forum è pubblico, che è questo qua.
Sì. E potete raggiungerlo dai vari siti, cioè sia da quello mio su Tripoli, sia quello dell'istituto. Sia
sì, dai vari siti dell'istituto, cioè, a parte il sito che è su Xum, che purtroppo per problemi del computer americano Xum è bloccata da mesi, di conseguenza non riusciamo ad aggiornare i siti che sono su Xum. Infatti basta pensare che ad esempio il sito di Beltane ha dovuto creare una copia su un altro server americano perché praticamente non riuscivamo ad aggiornare le pagine. Ecco, e di conseguenza questo è stato fatto. E tengo presente anche di ricordare, visto che parliamo di Beltane, che è in progetto di organizzare Beltane. Verrà fatta una riunione, grosso modo si è deciso, verso la metà di febbraio, i primi di febbraio, perché appunto non siamo solo noi coinvolti in questa iniziativa, bisogna trovare anche un accordo complessivo fra le varie realtà sul come organizzare e su come unire e cosa fare, e di conseguenza si deciderà se fare Beltane appunto ad aprile. Però io ho visto che lanciando l'informazione su internet, già su internet c'erano delle persone che non ascoltavano la radio, che non erano a conoscenza, che hanno visto il messaggio e hanno cominciato già a dire io ci sarò.
Ad ascoltare la radio.
No, ma anche gente che ad esempio si trovava ad ascoltare la radio perché scopriva che le trasmissioni di Radio Gamma 5 a noi, perché non conosceva la radio, perché sui siti c'era, guardate che c'era una trasmissione tal giorno e qualcuno si è messo ad ascoltare in questa maniera. Perciò io invito moltissimo gli ascoltatori a utilizzare internet anche per rimanere in collegamento con noi e anche per quanto riguarda fondamentalmente la possibilità di continuare questo dibattito. Io dico solo della conferenza di domani sera, annunci te o lo annuncio io?
Possiamo fare insieme tranquillamente, cioè cos'è che è successo? Siccome sembra che la radio non ce la faccia a pagare il prossimo mese, cioè chiuda qui i pagamenti, e adesso sembra che sia anche in forse, cioè adesso deve ancora decidere la direzione della radio cosa fare, però è chiaro che la situazione, se non è questo mese, è il prossimo, per cui allora noi cosa che facciamo? Acceleriamo i tempi del dibattito, almeno per chiudere un miniciclo, e il miniciclo sono le determinazioni che abbiamo fatto l'altra volta e la volontà come mondi e manifestazioni, cioè la volontà come il soggetto che si trasforma in Dio, cioè il soggetto che sceglie, mondi fatti di volontà, mondi fatti di azione, cioè tutto quello che è la volontà nel suo complesso, e lo faremo questo domani. Praticamente è un miniciclo di relazione fra il soggetto che si qualifica in quanto Dio e i mondi in cui agisce. Lì finiremo domani sera questo miniciclo, dopodiché chiaramente ci attiviamo per trovare altre sale, sia per trovare altre sale sia eventualmente, cioè nella zona, perché quello che a noi ci interessa è continuare questo ciclo nella zona in cui lo abbiamo iniziato. Chiaramente se non troviamo nessuna sala della zona, abbiamo già prenotato la sede di Radio Gamma 5 qui e le faremo eventualmente qui. Comunque tutte queste notizie, siccome è il terzo venerdì del mese, ve le daremo alla prossima trasmissione. È chiaro che se a un certo punto la radio dice abbiamo anche questo mese e teniamo ancora quella sede, è ovvio che tireremo là la terza
trasmissione. Al limite ne faremo invece che uno, ne faremo due,
cioè non vi fate problemi, cioè domani sera parleremo della volontà. Ieri sul sito dei Pagani, no? Qualcuno ha scritto che è stato venerdì, adesso ripeto a memoria, non mi ricordo esattamente come ha detto, che è venuto via più nudo e più ricco. E ha paragonato le discussioni, i dibattiti come delle incursioni di guerriglia nel mondo della filosofia. Cioè, le ha viste in quel modo, insomma, è abbastanza strano, insomma.
Sì, basta pensare che ad esempio, da quanto ci risulta, sicuramente ad esempio ci sarà qualcuno da Milano che verrà a vedere il incontro domani sera. Perciò, cioè, nel senso che anche perché purtroppo
un eccesso cuoco dei suoi cani.
Cioè, e questo è significativo, cioè nel senso che dire che le iniziative che tendono a un colloquio, perché ricordiamo che l'incontro di domani sera a Marostica alle 20:30 via Montello 66 nella sede di Marostica di Radio Gamma 5 appunto aveva il tema della volontà, ma che vengano organizzati incontri che sono colloqui, dibattiti, agorà, è alquanto raro che vengano organizzati.
È anche difficile, abbiamo visto l'altra volta.
Difficile, e poi soprattutto sono tematiche particolari. E soprattutto c'è il discorso che su quello che si andrà a discutere non c'è un qualcosa che qualcuno deve imparare, ma tutti quanti danno il loro contributo sul definire quello che noi vogliamo fare, almeno parlando della volontà. Perciò è fondamentale che questi spazi, ove possibile, e questi incontri siano i più partecipati, i più ricchi possibili anche di interventi delle persone.
Anche perché dopo che li abbiamo fatti, sì, probabilmente li faremo ancora, cioè noi lo rifaremo sempre, però non è detto che vengano rifatti. Cioè, quando si perde un'occasione, sì, quando si perde una possibilità, non è detto che questo si ripresenta. Da parte nostra c'è la volontà di continuare finché avremo le forze per continuare, però siamo delle persone con due occhi, un naso, delle gambe, con delle necessità.
Sì, e poi esiste anche un discorso, cioè, nel senso che il fatto stesso di noi abbiamo sempre il problema esterno, cioè nel senso che noi a Ramarostica riusciamo a organizzare le conferenze perché la sede della radio, effettivamente se noi cerchiamo di andare esternamente i problemi sono molto più ampi, molto più concreti, cioè nel senso che chi segue questa trasmissione da diverso tempo conosce i problemi che noi abbiamo avuto, gli scontri, le difficoltà per organizzare conferenze anche con accenni meno forti o con tematiche particolari.
Non serve niente l'accenno, è solo una scusa, dai.
Sì, cioè, è un pretesto, nel senso che siccome noi rappresentiamo qualcosa che per loro è pericoloso.
È diverso, non sanno neanche, non è tanto il pericolo in sé, è che non sanno come prendersi. Cioè, finora tutti quanti li hanno ricattati in un modo o un altro, cioè, o li ricattavano sul pensiero perché erano più forti nell'ambito da cui partivano, dagli a priori da cui partivano, oppure li ricattavano su condizioni di vita, su relazioni personali, interrelazioni. E noi invece non hanno ancora trovato come ricattarsi, per cui chiaramente a quel punto se non sono in grado di ricattare sei pericoloso.
E basta pensare che i cristiani con il paganesimo non hanno potuto mica scendere la patria, hanno dovuto annientarlo, previncia, cioè nel senso che non è possibile trovare una conciliazione tra un termine, tra mondo politeista e un mondo monoteista, cioè perché non perché volontà dei politeisti, ma i monoteisti non possono vincere, sopravvivere se vivono gli altri, cioè nel senso che se uno vuole essere monoteista, vabbè, cavoli suoi, sfortuna sua, masochismo suo.
Ma nel dibattito di venerdì questo è emerso abbondantemente, sì. Cioè non c'era nessuna possibilità di mediare i due mondi, ma mediarli dal punto di vista del pensiero. L'unica cosa è questa, è che sotto un sistema sociale cristiano, pagano, può esistere anche il cristianesimo, ma sotto un sistema sociale cristiano non può esistere nessuna differenza dal cristianesimo, cioè non è ammessa, ma non è ammessa per ordine del Dio dei cristiani, non è ammessa per il loro fondatore, cioè non è ammessa per la religione cristiana. Ci vuole uno Stato assolutamente laico o laicista perché sia possibile religioni diverse, può essere laico, può essere ateo, può essere comunque di impostazione non religiosa, cioè uno Stato economico, uno Stato amministrativo, ma non religioso.
Sì, ma anche se noi andiamo all'interno di un contesto puramente monoteistico e facciamo un'analisi che è logica, noi vediamo che questo è il monoteismo, cioè nel senso perché di fronte alla scemenza di una religione monoteista, basta pensare alla storia, cioè nel senso che un Dio deve mandare il proprio figlio per salvare gli uomini, in quanto questi qua sono incapaci, inetti di salvare se stessi, tenendo conto se devono essere salvati da qualcosa,
sono
perché
pecore,
cioè, nel senso, se uno si deve salvare da un pericolo può essere aiutato, ma salvare l'anima, che poi questo di salvezza non appartiene al paganesimo, c'è bisogno di un intervento esterno, ma questi sono talmente inetti che c'è bisogno di qualcuno, di un alieno che venga a intervenire per salvarli.
Esatto. Allora, l'appuntamento è per domani sera alle 20:30 a Marostica, via Montello 66, ex sede emittente regionale veneta, alle ore 20:30. C'è un comunicato particolare però che devo fare e adesso lo faccio immediatamente. Via Montello è la statale fra Marostica e Bassano. Allora, il comunicato è questo: siccome appunto diceva Francesco, sono delle persone che arrivano da Milano, queste persone un po' titubanti, no? Cioè, un po' che non sanno come si svolgono le cose, mi hanno chiesto però cominciamo alle 8:30, ma non è che cominciamo dopo le 10 perché prima si chiacchiera, si fa comunella e si va avanti due ore prima di cominciare. Per noi avremo anche il treno per tornare indietro, per cui allora ho detto guardate, di solito noi aspettiamo un quarto d'ora che arrivi le persone, però siccome i temi sono in dialogo, cioè è una discussione, anche se faccio un'introduzione, cioè poi posso sempre riprenderla, rifarla, eccetera. Comincerai alle 8:30, giusto? Cioè alle 8:35. È chiaro che se uno arriva alle 9, comincia ad ascoltare dalle 9 e si introduce in 10 minuti, è già introdotto nel discorso. Non è che viene privato di cose fondamentali, anche perché i radioascoltatori qua di Radio Gamma, i concetti grosso modo dovrebbero aver, cioè, dovrebbero aver compreso insomma quali sono a grandi linee quello che pensiamo. Certo, le persone che arrivano da fuori è ovvio che bisogna stare un po' più attenti, ecco. Oltretutto si sono anche raccomandati, per cui cioè, raccomandati nel senso ci facciamo un mazzo tanto per arrivare, anche se hanno detto non è che se voi incominciate alle 9:30 ci facciamo problemi, se proprio non è possibile, sarebbe detto non è un, per cui raccomando, ecco, se è possibile la
puntualità,
e dopo fate quello che potete, non esiste legge e regole, ecco. Allora, via Montello 66 a Marostica, sulla statale che da
Marostica porta
Marostica a porta a Bassano,
ore 20:30,
ore 20:30,
e l'argomento è la volontà.
E argomenta la volontà, quanti modi per leggere e definire la volontà. Pensa che in filosofia ci sono stati due filosofi solo che hanno parlato della volontà, Schopenhauer e Nietzsche. C'è ancora qualche altro concetto qua e là, specialmente la psicanalisi, ma della filosofia sono solo tu. Va bene, ok, cosa facciamo, Francesco? Cominciamo con una divinità tutta particolare oggi, una che non si sente mai, non si sente quasi mai, ed è Eurinome. Conosci Eurinome?
Sì, beh. C'è una scheda sul, c'è anche una scheda sul sito dell'istituto, perciò
Eurinome, non l'ho vista, forse ho dovuto leggerla.
Sì, praticamente stavo di prima a scoprirla, e tra l'altro Eurinome è quello che ha fornito una delle immagini della Madonna dei Cristiani,
le Cariti,
no, quella che calpesta il serpente,
ed è Eurinome che calpesta il serpente.
Sì, boh. Sì.
Ehi. Non lo sapevo.
Sì. L'ha citato addirittura Gian Antonio Stella sul suo libro Chic, parlando
di solo quello che mi riguardava.
Sì, no. Ma, tra l'altro, in quelle due paginette in cui parlava di Claudio e parlava dei Noti Siti, è stato colpito anche Gian Antonio Stella e ha inserito che c'era una paginetta su Eurinome.
Eurinome è un personaggio molto strano, in effetti. Non viene quasi mai citato, mai sentito. Cioè, rispetto a una Demetra e una Era.
Ma anche perché storicamente è cerrato un solo tempio in Grecia, Eurinome.
Sì. Cioè,
è quello che si sa storicamente, perché logicamente poi i cristiani hanno fatto parecchio piazza pulita dei sei tempi. Sì. Cioè, dalle notizie storiche che ci giungono c'è un solo tempio che si è conosciuto, insomma.
Beh, tu pensi che a Roma quelle che erano le divinità della forza, tipo Mens, per esempio, no? Si sapeva che avevano dei tempietti, degli altari, però tutto sommato non si sa quasi niente, cioè è andato completamente, e siamo a Roma, cioè è vero che Roma era più pragmatica che non che altro, però insomma non sappiamo niente, de migliaia di divinità non sappiamo quasi niente.
Comunque vedete com'era la stranezza, cioè, nel senso che Claudio all'inizio non ama molto la mitologia greca, c'è una paginetta sul, non è una gran cosa, no, c'è una paginetta comunque sul rinome sul stadio dell'istituto. Claudio gli sfugge la paginetta, e anni dopo incontra questa divinità e deve anche parlarne.
Ho incontrato tutto Esiodo e mi sono fatto un mazzo non differente, non so se mi spiego, 400.000 caratteri, cioè, infatti dopo sentirete con le muse e con tutto il resto, beh, tanto devo pur vederlo. Comunque è abbastanza breve questo di Eurinome, anche perché non c'è moltissimo da dire, soltanto che è fondamentale nella costruzione degli esseri della natura. Eurinome non è molto famosa, sembra che questa unione scompaia sia davanti alle precedenti che alle seguenti. Eurinome, generatasi da Oceano e Teti, si fonde con Zeus e immette nell'oggettività un fare dal quale gli esseri figli di Era non potranno assolutamente prescindere, ed è il nutrirsi. Si è già visto come gli esseri che si genereranno da Era non potranno prescindere dalla pratica dell'arte dell'agguato. Ricordate, Meti, Atena. Non potranno prescindere dalle relazioni di giustizia che da Temi, per loro, prendono forma e sostanza nelle ore e nelle moire. Questo lo abbiamo già visto, ma non si era mai visto che degli esseri praticassero il loro divenire in quanto dei attraverso il nutrirsi. Tutti gli dei si nutrono, la loro coscienza assorbe l'energia vitale inconscia che li circonda, la fanno propria, ampliando la coscienza di sé di cui sono manifestazione. Alcune coscienze di sé sedimentano altre coscienze di sé, ampliando la propria consapevolezza e procedendo in questo modo a svilupparsi. Gli esseri della natura si nutrono di altri esseri della natura attraverso la distruzione, cioè si nutrono attraverso la distruzione di cammini di conoscenza e consapevolezza di esseri della natura. altri esseri della natura costruiscono loro stessi nel tentativo di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. E allora comprendiamo quanto è importante Atena e trasferire l'arte dell'agguato nel nostro fare. Mangiare, pascolare, nutrirsi, distribuire, questo è essere Eurinome. Questo modo di essere attraverso Zeus diventa un fare divino fra gli esseri figli di Era. Era stessa, attraverso questa attività divina propria dei suoi figli, costruisce la propria coscienza di Dea. Eurinome diventa un fare divino anche dal punto di vista psichico e psichistico. Fagocitare. Il fagocitare è il fare proprio, non come possesso, ma come qualche cosa che diventa parte di te, indistinguibile da te, partecipe della tua coscienza di te. Questo fagocitare come fare divino fra gli esseri della natura diventa mangiare. Eurinome, trasformata attraverso l'unione con Zeus, si manifesta fra gli esseri della natura attraverso tre figlie che diventano altrettanti fare e manifestazioni divine di Eurinome in Zeus, le Cariti. La manifestazione di queste dee negli esseri della natura li rende radiosi, Aglaia, gioiosi, Eufrosine, e fiorenti, Talia. Questa è la manifestazione degli esseri della natura quando manifestano le Cariti, figlie di Eurinome e Zeus. Quando gli esseri della natura non manifestano le Cariti, sono poveri, vivono nella miseria e nella disperazione. Solo gli esseri che esprimono le Cariti possono fondare il loro futuro, costruire la propria specie, diventare partecipi della fondazione del futuro della vita e delle sue manifestazioni in Era. Costruire se stessi per costruire il tutto. Essere gelosi, premurosi, attenti nel costruire se stessi per donare al mondo circostante un sé stessi forte e determinato nella fondazione del proprio futuro. Nutrirsi come attività importante della propria esistenza, come attività che manifesta il divino che dentro ogni essere della natura agisce per manifestarsi. Zeus pose anche questa condizione alla base del divenire degli esseri che da Era sarebbero emersi. Era una manifestazione delle contraddizioni che all'interno di Era si sarebbero risolte sia costruendo Era stessa che i singoli esseri che in lei si sarebbero costruiti pretendendo di bussare alle porte dell'Olimpo. Solo gli esseri umani che manifestano le Cariti dentro se stessi possono, cito Esiodo, attraverso le ciglia di loro spirava insieme allo sguardo l'amore che scioglie le membra, perché bello è il loro sguardo sotto le ciglia. È la relazione dell'amore che attraversa gli esseri della natura, è la modalità attraverso la quale costruire le loro relazioni, ed è il loro farsi venere nella fondazione della loro esistenza. È la manifestazione dell'eros universale che attraverso l'emozione dell'amore che spazza via ogni pregiudizio consente alle persone di fondare il proprio futuro. È l'ammagliare, quale risultato della cura che gli esseri della natura mettono per costruire e alimentare il proprio corpo, la propria fisicità curata e sviluppata a fondamento della propria capacità di affrontare le contraddizioni all'interno di Era, al fine di diventare eterni, mutamento dopo mutamento. La cura della propria fisicità come condizione indispensabile per la costruzione del proprio corpo luminoso, la costruzione e la formazione del proprio egoismo come elemento costruttore del proprio corpo luminoso. Questo si generò da Zeus ed Eurinome affinché gli esseri della natura potessero costruire se stessi mutamento dopo mutamento. Vedremo come l'unione di Talie e Dioniso sarà per gli esseri umani fondamento per la costruzione del loro futuro. Ancora una volta, onore ad Oceano e Teti. Eurinome è figlia di Oceano e Teti, no? E quei titani che sarebbero stati sconfitti da Zeus. In realtà Zeus non ha sconfitto i titani, Zeus ha reclamato il proprio potere davanti ai titani e davanti al Tartaro per costruire il futuro, e questa è l'essenza stessa della titanomachia, come abbiamo già visto. Ebbene, Eurinome mette al centro la fisicità, cioè mette l'accento sulla fisicità delle persone, che è importante che sia che sia radiosa, che sia gioiosa e che sia fiorente. Ed è importantissimo la cura della fisicità, avere un fisico a posto, il meglio che è possibile per ogni singolo essere, non il fisico perfetto, il modello perfetto, no, il meglio possibile per ogni singolo soggetto in base alle proprie predilezioni. E questo è importantissimo. Infatti il contrario di questo lo abbiamo soltanto con l'avvento del cristianesimo, cioè con la separazione di quello che è ciò che è anima, cioè l'anima, dal corpo, e la flagellazione, l'umiliazione del corpo che lo sottomette a qualcosa. Cioè nel cristianesimo abbiamo la distruzione della fisicità e nel cristianesimo abbiamo la distruzione della radiosità, della gioiosità e dell'essere fiorenti. Nel cristianesimo avremo la miseria per consentire ai cristiani di elargire la carità, avremo la distruzione del divino, della fisicità degli esseri umani. Bene, uno degli elementi centrali che Zeus costruisce per gli esseri della natura è un fisico a posto. Se voi avete dei problemi di considerare questo, vi consiglio di andare a vedere molti uccelli, le loro danze nuziali, o molti mammiferi, le loro danze di accoppiamento. Cioè il fatto di mettere in luce la propria fisicità in un certo modo è la garanzia della propria capacità di affrontare il futuro. Pertanto questo è un fare divino all'interno della natura, è un elemento fondante quello che è la grande era. L'essere natura, la dea madre, chiamatela come volete, ed è Era che rappresenta questa coscienza che copre l'intero pianeta, che copre Rea in realtà, come ho già affermato. Bene, e questa divinità, questa dea, si costruisce perché gli esseri, i singoli esseri, sviluppano anche la propria fisicità, danno importanza al proprio essere fisico, ai loro rapporti fisici e alle loro azioni fisiche. Noi non siamo esseri di sola energia vitale, noi siamo esseri fisici, e le prime contraddizioni che affrontiamo nella vita sono contraddizioni fisiche, e attraverso le relazioni fisiche costruiamo il nostro corpo luminoso, per cui non è una cosa diversa e separata. Francesco, forse solo i pagani hanno questo, perfino gli induisti si mettono a sacrificare il loro corpo fisico, a frustigarlo, a costringerlo a fare cose assurde. Magari potrebbero anche servirgli, però siamo...
Beh, sai, gli induisti non sono omogenei, di conseguenza bisogna considerare questo. No, tu hai esaurito il discorso.
Sì, io ho finito, ma è abbastanza breve, ma è fondamentale nella costruzione degli esseri divini.
Se vuoi
aggiungere qualcosa, ricorda che io prendo Esiodo, solo Esiodo, dopo lo estendo qua e là, perché alcune divinità come altre è impossibile non estenderlo, però tieni presente che io seguo sempre
Esiodo. Infatti esiste, sul mio nome, visto che siamo in tema, esiste anche una genealogia della formazione del mondo da parte di Orinome, che è fondamentale.
Sì, sembrerebbe che Orinome fosse stata padrona dell'Olimpo, cioè la dea principale, poi fosse scacciata da
ma non solo, esiste un racconto mitologico che è ben diverso, cioè dice che Orinome all'inizio partecipò alla formazione del mondo in questa maniera, fece passare il vento tra le sue mani, Borea, e lo fece fecondare dal serpente, e questo generò il mondo. Dopo questa generazione del mondo, il serpente, secondo alcune leggende, volle dichiararsi come l'unico creatore del mondo, cioè come l'unico che avesse contribuito alla generazione del mondo. Di fronte a questo, Orinome gli ruppe i denti al serpente e gli schiacciò la testa. Infatti, quando voi vedete la raffigurazione della Madonna dei cristiani che schiaccia, che sotto c'è il mondo, sopra c'è il serpente e sopra c'è la Madonna che schiaccia la testa del serpente, non pensate che sia qualcosa di originale dei cristiani. I cristiani, come sempre, hanno deformato qualcosa. Ma è significativo questo, cioè che una divinità che è cosciente, cioè che agisce, utilizza il vento, Borea, si fa aiutare dal serpente per fecondarlo, e di fronte a un'opera che lei compie in maniera fondamentale, in maniera proprio egregia, di fronte a chi si vuole arrogare il diritto di dire io sono l'unico che ha fatto questo, che soltanto la mia azione è fondamentale, anche se sono una divinità, il suo senso di giustizia e di riconoscimento che lei ha dato un contributo alle cose che esistevano, porta ad annientare, a rompere i denti al serpente e schiacciargli la testa, proprio per dire la parte più aggressiva, perché logicamente dei denti del serpente è il dei denti, venne rotto e la testa con cui hai pensato ti viene schiacciata. Questa è un'immagine abbastanza carina, perché proprio soprattutto disse in ogni pantheon, che non è che sia cioè ogni pantheon politeista tende sempre a dire non esiste un'unica possibilità. Ma poi la cosa anche più interessante di rinome, che è quello che ci giunge nelle notizie da Pausania, dice che aveva un tempio in un luogo inaccessibile in Arcadia, che era aperto una volta solo all'anno. Cioè,
sì, in mezzo ai cipressi.
Sì, ma la cosa appunto più significativa è che questo si trova, c'è un tempio che è un luogo inaccessibile, cioè che diventa difficile da raggiungere, che c'è, che è faticoso da arrivare, e viene aperto una volta solo all'anno. Noi dobbiamo trarre anche degli insegnamenti da questo racconto di Pausania, perché Pausania ha scritto moltissimo di mitologia, della anche del suo viaggio in Grecia e così via. E cosa significa? Che come dicevamo l'altra volta, esiste una possibilità, esiste un luogo che è difficile da raggiungere, che è faticoso da conquistare, che è difficile vedere, che richiede impegno di tutti per arrivarci, però ci può arrivare. Difatti una volta all'anno viene aperto, perché se fosse inaccessibile cosa vai a aprirlo? E chi lo va ad aprire? Cioè, e significa, come sempre noi siamo legati all'esistenza, che nella propria esistenza esiste una volta in cui hai la possibilità di decidere cosa fare, di cosa vuoi realizzare e di dove vuoi andare. Questo viene aperto in qualsiasi caso, questa possibilità c'è, cioè, sia che tu te ne accorga che non, certo, te ne accorga, cioè, esiste, se tu che non la percepisci. Però arrivare a questo posto, vedere questo tempio, non è che sia facile, non è che sia comodo, cioè è inaccessibile, perciò tu devi vincere tutta una serie di cose per arrivare a questo punto, e logicamente però la possibilità c'è. Un'altra cosa che poi è abbastanza anche carina, che si dice appunto che questo tempio, il nome fosse rappresentata in due maniere, con la parte inferiore come forma di, con forma di pesce, e che fosse avvinta da catene d'oro. Su come fosse avvinta da catene d'oro, non avendo raffigurazioni, non possiamo dire come fosse avvinta, cioè se fosse incatenata o se fosse un ornamento. È più facile che fosse un ornamento. Però diceva, beh, che stranezza, pesce nella parte finale e con dell'oro. Però se noi andiamo a vedere dal punto di vista della simbologia, e sappiamo che esiste un passaggio di vita, stando alle nostre teorie, dal pesce all'anfibio al terrestre. Di conseguenza, però, significa, sì, che ho il nome, è ricollegata all'antico, è ricollegata a un'origine, certo, e questa sua origine non può essere cancellata,
certo.
Non può dire non c'è più, non mi appartiene, è cancellata, è trascorsa, non significa più. Io sono ancora una divinità, dice il nome, però il mio legame è un legame antico, il mio legame è un legame con il mare. Basta pensare che ad esempio esiste, facciamo un collegamento con la mitologia nordica, che forse è più antipatica a Claudio.
Vabbè, vi spiego dopo.
Nella mitologia nordica, per fare un collegamento, come vedete che le mitologie che non sono, cioè che i pagani sono ricollegate, nella mitologia nordica esiste una divinità che si chiama Heimdall, che è la divinità dell'arcobaleno, che è il guardiano dell'arcobaleno, cioè l'arcobaleno è il collegamento tra il mondo degli uomini e il mondo degli dèi. E il fatto che compare l'arcobaleno significa che esiste la pace tra gli dèi e gli uomini. Lui è il guardiano, è il guardiano appunto di questo spazio, di questo collegamento tra i due mondi, e però il collegamento esiste, non è reciso. I nordici, per motivi loro, hanno una concezione diversa del panteo, e lui è la divinità che protegge, questo arcobaleno, questo collegamento. Però di lui si dice nella Snorri che è figlio di nove madri, e queste nove madri sono nove onde, cioè significa che anche la sua generazione si ottiene un qualcosa, ma non è un'unica origine. Lui ha nove madri che sono nove onde. Cioè, e infatti tu puoi identificare l'onda, appartiene al mare, escono, però ognuno prende una sua forma. Alla fine nove forme danno questa sostanza, e alla fine danno un'unica sostanza che protegge cosa? Un arcobaleno che è di sette colori. Cioè, serve tutto quanto una metodologia che è significativa. E logicamente il fatto che lui abbia nove madri implica la necessità che vada a difendere qualcosa che è molteplice. Il fatto stesso appunto che ho rinome, tornando a rinome, che sia pesce con delle catene, che l'oro rappresenta sempre in tutte quante le mitologie sempre l'intelletto, cioè significa sì, io ho una forma animale, io vengo dal mare, vengo dalla natura, ma tramite il mio intelletto controllo la mia origine animale. E questo avremo il collegamento con i centauri, cioè che la parte superiore del centauro è un uomo. però il centauro è ben conscio, cioè hai l'immagine immediata della tua essenza animale. Ma poi se ricolleghiamo ancora ad altre cose, al discorso appunto delle figlie di Orinome, e qui si apre un discorso anche abbastanza divertente, abbastanza bello. Le Cariti, che sono le tre figlie di Orinome, Aglaia, l'ornamento, Efrosine, la gioia, e Talia, l'abbondanza. Se, e dice, strano, tre divinità, una è l'ornamento, una è la gioia, una è l'abbondanza. Strano che poi nella mitologia vengano portate con questo segmento, cioè prima l'ornamento. Va bene.
Radioso, Giacomo.
Va bene.
Io c'ho radioso, gioiosi e fiorenti, che vuol dire la stessa cosa in realtà.
Sì, beh,
la traduzione, cioè, probabilmente mia figlia mi ha dato la radice.
Sì, beh, io ti dico qua dalla, quello che so, almeno dalla
prima. Certo, no?
Io prendo più Pindaro come riferimento. Vabbè, l'ornamento cosa significa? L'ornamento è sempre qualcosa, ritorniamo al discorso, pesce con la
catena. La radiosità.
No, ma pesce ha vinta dalla catena d'oro, che ha vinta non significa schiava, significa ciò che può essere un ornamento. Ma l'ornamento significa sempre un qualcosa che viene attribuito a qualcosa che esiste. Cioè, Aglaia non crea il mondo, non genera il mondo, no. Crea l'ornamento del mondo.
Sì.
E creando questo ornamento significa dare il suo contributo all'abbellimento del mondo. Cioè, non è dice è mio, il mondo esiste e io do il mio contributo, creo l'ornamento di questo. Ma cosa nasce dal fatto della ricchezza dell'ornamento? Nasce la gioia. E la gioia implica, in chi ne partecipa la gioia e percepisce la gioia, la creazione dell'abbondanza, perché logicamente creerà qualcosa, la felicità, crea la gioia, crea l'attività nell'uomo. Cioè, non pensate che le mitologie siano delle storielle buttate là, che non hanno nessun significato, che non hanno nessun valore, che non rappresentano niente. Cioè, assolutamente dei segnali ben chiari, che i monoteisti non se ne sono accorti, se no avrebbero distrutto anche queste mitologie,
sì,
che chi è capace di comprenderlo hanno un valore significativo. Cioè, pensate a questo passaggio che Pindaro dice, fa l'ornamento, la gioia, l'abbondanza. Cioè, e tutte quante partono da un presupposto che all'inizio c'è l'ornamento, il che significa che io do la mia opera per abbellire la mia esistenza. Se abbellisco la mia esistenza, creo la mia gioia. E se creo la mia gioia, creo l'abbondanza, sia per me e sia per l'ambiente in cui sono inserito. Quando mai noi abbiamo visto la Trinità catalogati in questa maniera?
No, è possesso, cioè una organizzazione di possesso, i cristiani. No?
Sì, ma poi vedi un'altra cosa, il discorso appunto delle Cariti, che sono appunto la grazia e la bellezza. Però la loro bellezza non è solo una cosa che gli appartiene, cioè nel senso, fatti loro cosa sono? Sono ornamento, gioia e abbondanza, cioè cose che sono proiettate all'esterno.
Sono dei all'interno di tutti gli dei. Cioè,
sì. Difatti quello che sono lo conferiscono anche al mondo degli dèi, danno questa possibilità. E difatti no,
sono le regole che Zeus ha stabilito affinché gli esseri della natura crescessero, e ha stabilito queste regole perché lui è Zeus e gli ha fatto un mazzo tanto ai titani intanto, però non ha preciso dei titani,
sì.
Cioè non è che ha detto io titani, boh, sti là nel tartaro, non si rompe mai le scatole che adesso faccio tutto me. Ma vediamo come i titani partecipano a questa creazione, perché Eurinome è figlia di Oceano e Teti, e dopodiché abbiamo i precedenti che sono tutti figli di titani, e sono tutti titani essi stessi, per cui non si può prescindere da Crono, non si può prescindere dal Giappeto, non si può prescindere dal Sole. Cioè tutto quello che viene costruito da questo. E chi nasce dalla titaneide Eurinome non è altro che l'essenza su cui va a costruirsi il mondo. Cioè la bellezza, la gioia e l'abbondanza sono elementi essenziali con i quali andiamo a costruire la vita. Senza di quegli elementi c'è la miseria. E queste tre divinità si esprimono in ogni essere, e in ogni essere umano devono esprimersi, altrimenti non c'è la nascita del Dio, cioè l'essere umano non nasce come Dio. Se si fa soggetto di carità o oggetto di carità, non nasce il Dio, muore il Dio. Questo, non
sì,
so come faccio a spiegare la stregoneria, però è così. E cioè, quello diceva prima Francesco, che io non amo la mitologia. No, io non amo quando interpreto qualcosa che serve a sottomettere. Allora, in quell'interpretazione io mi fermo. Diverso è quando invece io leggo e interpreto e capisco il significato, o almeno capisco dei significati che sono significati di libertà. E allora le cose mi stanno bene, capisci? Cioè io ho sempre paura dell'attività di sottomissione, della distruzione, della capacità degli esseri di farsi dei, e sono molto prudente nel prendere delle cose. Per questo cambio molto lentamente, prendo una cosa alla volta, la analizzo e poi vedo. Cioè, altrimenti rischio effettivamente di fare delle cazzate. Poi, per quanto riguarda, visto che ho tolto la parola a Francesco, me ne ha proprio. Per quanto riguarda il nome Eufione, secondo Apollodio Rodio, cioè il dizionario, sai, per quello non so a memoria, ce l'avevo già visto, ma l'avevo lasciato. Secondo Apollonio Rodio dice che Eurinome e Eufione avevano la signoria dell'Olimpo nevoso e furono costretti a cederle, vinti dalla violenza di Crono e Rea. Per cui ci sono chiaramente degli altri tentativi di costruzione della mitologia, sempre però con gli stessi elementi, cioè sono quelli gli elementi importanti nella costruzione della
mitologia. Sì, ma difatti poi è anche significativo, cioè, il fatto sempre che la mitologia, tipo Eurinome, secondo la mitologia raccolse Efesto quando fu buttato nel mare.
Sì, anche questo. Sì, quando... dalla madre, che lo considerava zoppo, faccia di cagna, faccia di capra, chiamano roba del genere.
Sì, però è già significativo che Efesto è una divinità che lavora per che costruisce, certo. Vulcano, cioè nel senso che è un'attività attiva, ma che non costruisce soltanto, diciamo, il suo essere divinità, ma costruisce degli oggetti, lavora la materia, modifica la materia. Il fatto che lui entra nel mare e c'è un rinome che lo viene a raccogliere, cioè, questo appunto è significativo proprio perché dimostra la capacità di tutte, che tutte quante le divinità sono sempre legate alla capacità di raccogliere le cose, di utilizzarle e soprattutto di favorire qualcuno che abbia la capacità di realizzarle, perché appunto Vulcano per eccellenza, o Efesto come viene definito, è un fabbro, perciò modifica il ferro, modifica la materia, la lavora la materia, ottiene degli strumenti che sono utili, ed è un rinome che partecipa alla generazione del mondo, è significativo appunto che lo accolga e non impone una sua trasformazione del mondo, cioè dice,
no, lo allatta,
cioè, appunto,
fa crescere,
gli ha la possibilità di andare a realizzarsi. Su come si riandrà a realizzare se sarà un problema suo, però logicamente dà un contributo al di là e non chiede nulla in cambio, cioè nel senso, non perché io t'ho salvato dalla morte in acqua,
tu devi considerarmi molto buono e molto caro,
cioè devi compiere la tua via.
Che poi in Era, questo autore usa questo, no? Mentre Era tenta di riappacificare continuamente Oceano e Teti, perché è affezionato a Oceano e Teti, che la tratta, cioè che ha un buonissimo rapporto. Cioè, guarda caso, l'essere natura che si fa venere nei confronti del mare, nei confronti dell'oceano. Cioè, ci sono queste relazioni,
sì.
È come l'essere natura Era, che è la carogna che non finisce più nei confronti di Ercole. Perché? Perché Ercole lo fa un mazzo tanto, cioè, mi sembra ovvio, solo quando Ercole si fa Dio, allora vabbè, si riconcilia e cambiano i valori. Però questi valori sono i valori della vita, sì. Ricordatevi, cioè, le cariti sono dei. Però è difficile dire a uno, guarda che cariti esedei, sono forze della trasformazione dell'uomo. Perfetto, allora praticateli, viveteli e incontrerete gli dei. Cosa posso dire?
Sì, no, ma infatti anche le cariti, come raffigurazione, vengono sempre raffigurate come danzatrici, cioè nel senso che devono compiere qualcosa, cioè che la loro funzione è una funzione di movimento, è una funzione dinamica, cioè che la loro ricchezza, la loro bellezza la distribuiscono tramite il movimento, tramite la vita, non sono statiche, cioè non è un Gesù Cristo crocifisso su una croce che è totalmente inutile, è bruttissimo, e soprattutto vengono sempre raffigurate nel danzare sotto la luna, ma il fatto che danzano sotto la luna può avere un significato di interpretazione non da poco, che è sempre significativo, cioè nel senso che sotto la luna non hai una chiara visione di tutto quanto l'ambiente, di tutta quanta la realtà, di tutto quello che ti circonda. C'è sempre qualcosa che tu devi intravedere. Cioè
Fermo là, ti ho interrotto, è arrivato Claudio. C'è una cosa che mi è venuta in mente, quanti calendari ci sono portati via durante il dibattito di venerdì scorso?
Beh, io sono rimasto senza.
Ecco, Claudio, se vedi farci rimedare, se qualcuno li vuole anche domani sera, magari.
Casomai dopo gli do anche i soldi delle vendite, visto che il presidente è qua.
No, scusate, ma...
Aspetta che lo...
Sì, dai, vado avanti io una cosetta. Allora, quello che a me mi interessa, beh, Francesco è andato a pregarsi il presidente perché chiaramente c'è anche un discorso di sostenere questa radio, cioè noi... nel nostro piccolo, le nostre piccole cose, tentiamo anche di sostenerla. E una delle cose che abbiamo fatto per sostenere questa radio è stato anche di portare al dibattito i calendari fatti dalla radio. E i calendari fatti dalla radio, beh, vi dirò, hanno fatto letteralmente piazza pulita. Non è che ne avessimo centinaia, ne avevamo un bel pacco, insomma, e tutti quelli che hanno partecipato al dibattito si sono praticamente portati via tutto. Per fortuna che c'era un'altra persona che aveva dei calendari e abbiamo potuto darvi anche questi. Cioè, noi le piccole cose per la radio le facciamo, cioè nel senso che se domani qualcuno vuole prendersi qualche calendario della radio, di Radio Gamma 5, sicuramente c'è. È un calendario tutto sommato simpatico, cioè io personalmente non avrei mai partecipato a farlo, però è simpaticissimo, nel senso che sono tutte intanto figure più o meno dell'antica mitologia, fra le altre cose, però fatte in pitture, mi sembra, medievali, cioè del Rinascimento, a cui sono state cambiate alcune facce con i speaker di Radio Gamma 5, per cui tutto sommato è anche abbastanza carino da vedere. E niente, al dibattito si sono portati via. Domani al dibattito ne avremo ancora qualcuno, almeno spero che Francesco riesca a farceli dare, per cui se qualcuno vorrà continuare ad aiutare questa radio e portarsi via un oggetto che gli può servire, insomma, che è simpatico anche da attaccare, insomma, perché è anche bello da mettere il muro, insomma, può farlo senza, cioè, sapendo, insomma, che li troverà in sala. Allora, finché Francesco sta trattando col presidente, perché pagare le bollette è una cosa importante, sembra di no, però è questo, io vi leggo un pezzo di un articolo della Repubblica del 27 dicembre del 2000 e si intitola "Perché non siamo i sosia degli antichi?". Non vi sono che due modi di accostarsi agli autori antichi, a quelli che per lunga tradizione chiamiamo i classici. Il primo consiste nell'immaginarseli intenti a riflettere un universo di esperienze uguale al nostro, se solo cancelliamo automobili, computer, televisioni, con gli stessi uomini, le stesse donne, l'eterno teatro delle medesime passioni, gli incastri di vita e di morte e l'ambizione del sesso, il potere. La loro voce, Sofocle, Platone, Lucrezio, Tacito, sembra raggiungere allora da appena dietro di noi. Il segreto della loro freschezza è nella certezza della loro contiguità. Essi hanno saputo dar forma a una durata. Ciò che fu ora è, ciò che sarà è stato. Non sono insomma gli antichi di Machiavelli e della sua amarissima antropologia negativa. La seconda maniera è del tutto opposta. Infatti non sono uguali a noi, è del tutto opposta e si rivela molto più difficile da coltivarsi, perché sanno esercitarla davvero, pochi sanno esercitarla davvero. Essa consiste nell'interporre fra noi e quelle luminose figure lo schermo di una distanza senza scorciatoie, ben altrimenti che ridotta alla sola soglia tecnologica, la percezione di una diversità in cui riconosciamo l'essenza più autentica del moderno e che mette in questione la possibilità stessa per noi di una comprensione totale nei confronti di una realtà così aliena. La permanenza apparente di parole di tipologie relazionali nasconde a ogni passo un inganno. Qualsiasi analogia può rivelarsi una trappola. L'uso dei medesimi nomi da una parte o dall'altra non serve a designare le medesime cose. L'amore per gli antichi non è il nostro amore, non la loro, la nostra pietà o la nostra amicizia o il nostro essere padri e figli e mogli e mariti e cittadini. Nemmeno la loro ira è la nostra, né è nostro il loro. Il nostro paesaggio interiore. Se è così, i classici ci parlano allora come dal di là di un abisso, ci raggiungono carichi di mistero, la loro magia è la nebbia in cui ogni volta, per non tradirli, siamo costretti ad avvolgere il loro splendore. quello che vi sto dicendo io, che il cristianesimo è un grande buco nero che va dalla storia antica fino ad oggi, ed oggi stiamo tentando di riscoprire l'animo, la passione, l'amore, l'amicizia, il modo di essere, il modo di relazionarsi col mondo del paganesimo. Bene, il cristianesimo è solo un abisso della storia dell'umanità. E non lo sto dicendo io, lo dice Aldo Schiavone nella Repubblica del 27 dicembre del 2000. Cioè, quando io dico sono amico di, non è come il greco che diceva sono amico di, sono due cose diverse. Quella è la mia amante, quella è la donna che amo. Quando lo diciamo noi è una cosa, nella tradizione cattolica, è un comincio un po' diverso fra i pagani. Mentre invece nella tradizione dei popoli antichi era completamente diverso, aveva un altro significato, aveva il significato del potere di essere, cioè delle persone che si rapportano in quanto persone, mentre oggi a ogni parola che usiamo diamo una valenza di possesso, una valenza di priorità. E c'è veramente un abisso.
Sì, beh, anche perché il monoteismo ha tutto deformato, cioè nel senso che ha deformato qualsiasi cosa. Cioè, nel senso che noi tante volte pensiamo che il monoteismo sia racchiudibile all'interno di un concetto puramente religioso, invece ha modificato il diritto, ha modificato la storia, ha modificato qualsiasi concezione che ci possa essere dei rapporti tra l'uomo e la società all'interno dei gruppi e delle organizzazioni. Cioè, qualsiasi cosa è stata modificata ed alterata. Cioè, non dobbiamo pensare che il monoteismo sia arrivato nelle nostre culture soltanto dal punto di vista dell'aspetto religioso, perché ha fatto un salto di qualità nel danneggiare qualsiasi capacità di organizzare anche le società. Cioè, nel senso che le società, se hanno queste strutture, non è perché hanno ereditato le strutture di società più antiche, ma perché sono state deformate, danneggiate dalla visione monoteista. Cioè, nel senso che anche il diritto attuale ha questa influenza, cioè deriva sempre da una concezione di tipo monoteistica. Se noi andiamo a prendere il concetto delle leggi, ad esempio, che esistono, non stiamo facendo un discorso politico, cioè nel senso che tu puoi fare solo quello che la legge prevede, cioè perché prima ci deve essere un qualcuno che stabilisce qual è il valore delle cose, cioè nel senso che uno potrebbe essere libero di fare qualsiasi cosa purché non porti il danno alla cultura, all'ambiente, alla società in cui è all'interno. No. Basta pensare che questo concetto si estende anche alle cose, cioè anche agli oggetti. Cioè tu puoi utilizzare un oggetto soltanto se la legge lo prevede, ma questo non significa essere legge. La legge stabilisce dei principi, stabilisce dei valori che poi sta alla capacità dell'individuo di andare ad applicare. E questo concetto di sulle cose che devono essere dentro una legge implica anche una cosa statica, cioè nel senso implica chiaramente che ci desse qualcuno all'inizio che, come dice i comandamenti, vada a codificare quelle che le persone possono, come possono agire o come possono organizzarsi o fare. Non dicono esiste una libertà di organizzazione e tu ti puoi organizzare purché questa organizzazione non crei danno a un sistema politico, a un sistema culturale, a un sistema di qualsiasi tipo. No, deve essere il sistema che stabilisce come ti puoi organizzare, gli oggetti che puoi utilizzare. E questo è frutto del monoteismo, cioè non pensate che il monoteismo abbia preso e si sia messo come una vernice sopra qualcosa che esisteva. Ha preso, ha demolito tutto, ha annientato tutto, cioè dal punto di vista storico, giuridico, sociale, in qualsiasi campo, e ha costruito un nuovo valore, cioè ha creato dei nuovi valori, per usare dei termini di nizzani proprio. Cioè ha svuotato quello che c'era, l'ha demolito, ha falsificato la loro definizione, il loro contenuto.
Si è preso un po' di forma per fare la propaganda.
Sì. E ha fatto questo, e difatti questo è proprio significativo. Per questo è importante comprendere quanto sia pericoloso il monoteismo e quanto ci sia anche da rimuovere nella nostra cultura di monoteismo, cioè sul come affrontare le cose.
No, vai pure avanti, perché se no vado avanti io su altre cosette ancora.
No, prosegui pure.
Quello che mi interessava a me sapere era che l'uscita dal monoteismo, cioè l'uscita da quel che è 1600 anni di cristianesimo, avviene attraverso la rottura di quella che è la coercizione cristiana, cioè la scoperta degli dèi possiamo averla soltanto rompendo quella che è la coercizione cristiana. Però ci sono due modi che vanno a rompere quella che è la coercizione cristiana. Uno è il modo pietistico, cioè il modo caritatevole, cioè fermo a carità di, e l'altro invece è quello che dice giustizia. Cioè quando mi leso un articolo del genere, il Papa no al razzismo, accogliete gli emigranti. Cioè, questo è un titolo razzista, cioè voi, per me Wojtyla sta facendo il razzista, perché non è una questione di carità, è una questione di vivere. Per cui se la gente viene qua, chiaramente si adatta a quello che incontra, cioè si adatta, armeggia, vive, sopravvive. Qui non è una questione che io devo accoglierli o non devo accoglierli, io devo vivere, cioè devo costruire la vita, e nella mia costruzione della vita gli altri possono costruire la loro vita, ma se io non costruisco la vita, se io dico vabbè vieni pure bestioline nel megregge, faccio un bel recinto, vabbè dopo il recinto metto il filo spinato, dopo il filo spinato posso mettere anche camera a gas, cioè per cui quello che dice Wojtyla, e sto prendendo dal gazzettino del 2 gennaio del 2001, è una forma di razzismo veramente assoluta, perché non tiene conto dell'uomo che tenta di vivere, l'uomo che tenta, sì, di farcela, capisci?
Ma difatti vedi cosa succede col discorso anche del monoteismo, cioè chi intende sempre a sfruttare qualsiasi possibilità e qualsiasi varco che gli viene offerto per annientare le persone. Ti faccio un esempio stupidissimo, cioè che non voglio entrare nel discorso sull'immigrazione che crea problemi così, cioè lo voglio escludere, però dimostra anche una connotazione culturale. Allora, è successo questo: in Danimarca il governo ha invitato le ragazzine a vestirsi di più, non perché le ragazzine prendono freddo, perché è clima freddo, ma perché il fatto che vadano giro poco vestite, con la minigonna, con l'ombelico fuori e con dei corpetti piccoli, e secondo loro può provocare delle reazioni, delle provocazioni sessuali verso chi appartiene a una cultura di tipo islamico. Di conseguenza, allora
rinuncia alla sua cultura e accetta le regole del paese. Cioè,
ma questo fa perché un politico, al fondo, è un cristiano, e di conseguenza non dice è sbagliato, cioè è sbagliato questo. No, siccome il concetto musulmano va bene perché dice le donne devono stare coperte, perché cioè, sono delle, perché vanno a provocare. Cioè non è, uno è libero di dire mi vesto.
Oh, a me mi piace essere provocato dalle donne, sì, scusa, mica che è stato addosso a tutte, se te lo permetti.
Ma per un cristiano, ho capito, questo sì. Se rendi conto, per chi appartiene a una cultura monoteista, questo rappresenta un dramma.
Sì, perché la fobia ce l'ha qua.
Esatto, sì, ce l'ha, cioè, la fobia.
Scusami.
Cioè, che nella nostra cultura il fatto che una donna sia più o meno vestita è acquisito, anzi, cioè nel senso
fa piacere che gli uomini stiano bene, si, esatto, mettono a posto.
Però vedi, è significativo che il governo danese,
abbiamo appena letto l'Eurinome,
sì, il governo danese ha invitato le ragazzine a vestirsi di più, perché altrimenti il loro comportamento, il loro modo di vestirsi potrebbe essere inteso come una forma di provocazione sessuale verso chi appartiene a un'altra forma religiosa.
Sì, ma secondo me questa affermazione deve essere stata fatta da un singolo ministro, perché un magistrato non può aver fatto un'affermazione.
No, parlo di governo, sì, a livello...
Sì. Cioè un politico che voleva, sì, accaparrarsi un po' di voti magari di cattolici o di nuova massa, insomma.
Sì, ma cioè,
però un magistrato non può fare una...
Sì, ma pensiamo questo, cioè che questo è successo non in un paese islamico.
Certo.
Non è successo mica in un paese islamico, è successo nella Danimarca, cioè un paese europeo. E basta pensare, per buttarla solo su un discorso di attualità, cioè l'incapacità di chi si rifà al discorso cristiano di comprendere le cose come avvengono. Prendiamo l'attualità. Il presidente Bush ha fatto credere che appartenga un partito all'altro. Le sue prenotazioni sono state quelle di andare a una messa e dopo di togliere i fondi per l'aborto, sì, e per la pillola, e la pillola per il giorno, del giorno dopo, in quanto considerato aborto. Questo è significativo, cioè nel senso che...
No, non è l'RSU, non è la pillola del giorno dopo, sì, cioè, sono due pillole,
sì,
diverse.
Sì, comunque l'hanno definito, comunque, cioè, nel senso che ha fatto, certo, ha avuto un comportamento, al di là di che sia simpatico o no, a che è partito a parte, che non me ne frega niente, cioè nel senso che dobbiamo voltarlo per questo. Noi sappiamo benissimo come sono le condizioni delle nostre società occidentali, che non viviamo certo nella ricchezza, che le fasce di povertà ci sono, e sappiamo benissimo, vediamo anche le statistiche, che l'aborto viene utilizzato in Italia dalle classi più povere.
Infatti, e dagli immigranti.
Ecco, e basta pensare che ad esempio anche negli Stati Uniti esistono classi che sono povere.
Esistono, accidenti!
Ed esistono delle sacche di povertà non da poco. Però nulla toglie che un presidente della potenza, ufficialmente la potenza più grande del mondo, l'unica grande potenza, nel momento in cui si va a insediare, trova significativo come primo atto dire cerchiamo di limitare il discorso dell'aborto.
Il discorso che facciamo è sempre abbastanza ripetuto,
sì.
No? Nel senso che mentre noi diciamo se un'idea è buona, se qualcosa va bene, deve funzionare in se stesso. Cioè, io non dico a una cattolica tu devi abortire. Sì. Ma lei sceglie di fare quello che ritiene di fare e si accolla oneri e doveri di quello
responsabilità
di quello che fa. Però l'atteggiamento dei cattolici dice che sanno benissimo che le loro affermazioni sono affermazioni di merda, che non stanno in piedi, che vanno soltanto a distruggere gli uomini, a distruggere le società, hanno bisogno della legge, delle galere per imporle. Cioè, se abortire fosse un danno per la vita, l'idea di non abortire sarebbe un'idea naturale. Sì. In realtà, siccome questa idea non è naturale, deve essere supportata con i mitra, cioè deve essere supportata con la galera, deve essere supportata con la legge, perché non hanno nessuna dignità. Cioè, se è inutile, come ho detto prima, si chiese un mondo diverso. Sì. Il Dio dei cristiani non porta doni agli uomini, ma vuole che gli uomini vengano distrutti per il suo piacere. Gli dei pagani portano i doni agli uomini.
Sì, beh, l'unico dono del raccontato della fiaba sono le tavole della legge, che però
ci siamo persi, fomi, cioè, sto testa del cazzo, scusa Francesco, ma quando ci vuole, anzi senza scusa, ci vuole,
cioè, mi sembra che strano che Mosè non avesse un pezzo di carta per prendersi nota.
Trova un imbecille come Mosè che accetta 10 leggi in cui si dice che Dio fa quello che vuole, quando vuole, come lo vuole, e che gli altri devono adorarlo, devono fare questo, devono fare quest'altro. Ma siamo matti! E questo qua, anziché spaccargli in testa al Dio dei cristiani, le porta anche giù. Ma si può essere più delinquenti di questo? Cioè, non so, uno te dice, arriva un leone e te dice, mette il falso le leggi per gli uomini. Tu devi essere bello grasso, devi essere pronto a essere mangiato, devi metterti in ginocchio, sì, quando io ho fame tu devi darmi la tua testa. E sta a trovare gli uomini, dice, siccome il leone ha detto, voi dovete fare così.
No, ma poi anche significativa una cosa, cioè nel senso, se la buttiamo in questo senso, che Mosè quando appunto spezza il tavolo della legge, non è che se le ricordi, dice, cavolo, devo tornare su a prendere un'altra volta perché forse non le aveva lette, cioè forse era un po' scemo.
O forse prima le ha spaccate, ma faceva proprio schifo, dopo se tornando io ma gli erate uguali.
speriamo che ci ripensi, ha detto, va, le ho perse, sono spaccate, fa, non mi dai dei secondi sostitutivi.
Però, sì, follia, cioè è una cosa talmente folle, talmente fuori di testa, non riesco a capire. Eppure, coi ferri roventi per 1600 anni hanno distrutto la vita. Oh ragazzi, io sono, cioè, ogni volta che penso sono sempre a...
Sì, ma infatti se uno facesse anche un'analisi puramente così comportamentale, cioè al di là del valore inesistente storico della Bibbia, al di là dell'inesistenza del valore religioso e così via, uno facesse un'analisi con un po' di logica delle storielle della Bibbia, cioè, se non ci fosse stato come state applicate, io le trovo barzellette, cioè nel senso che le si potrebbe benissimo raccontare a livello di barzellette, cioè nel senso, se le andiamo a prendere dal loro contesto storico in cui sono state utilizzate e cosa sono servite, sono delle gran cretinate, perché di fronte a qualsiasi analisi logica, cioè, è assurdo. Perché adesso vuoi dirmi che, e però, se poi facciamo un'interpretazione simbolica dei comportamenti, che questo è significativo, cioè se noi andiamo a fare un'analisi, il fatto che Mosè sale sulla montagna, prende le leggi, scende con le leggi, e nel momento in cui vengono spezzate le tavole della legge, non è in grado di ricostruire niente, ma ha la necessità di ritornare su che qualcuno gli ridia, significa anche della sua povertà, significa anche che il Dio dei cristiani interpreta anche chi è il suo messaggero come un inefficiente, come un deficiente, cioè dice, ma torni su, mi domandi di nuovo il tavolo della legge, e cosa non mi credete più quando te lo date? Cioè, questo sarebbe un comportamento normale, se noi andiamo a interpretare dal punto di vista della logica, questo è significativo, ma significa chiaramente che si vuole far passare un questo di Dio in cui l'uomo è incapace di fare qualsiasi cosa, perché poteva benissimo dire Mosè, poteva anche fare il furbo, fa, ma me le ricordo a memoria, ve le dico a memoria, le trascrivete, no, non ha fatto neanche questo, sì, perché, cioè, non ha avuto neanche la capacità del genio, sì, e viene considerato un padre, un profeta in questo senso. Ma un profeta, se noi diamo il senso della profezia, è qualcuno che è capace di intravedere qualcosa, di percepire qualcosa, se vogliamo parlare di, se esiste la profezia, cioè, nel senso che è un qualcuno che ha un potere proprio, che intravede qualcosa. E allora questo è talmente inefficiente, talmente incapace, che non è capace di, cioè, che tra l'altro viene giù dal monte Sinai con queste tavole della legge sulle spalle, già me lo vedo schiacciato da queste tavole della legge, non le legge, e quando vengono spezzate cosa fa? Devo tornare su e che me ne sì. diano delle nuove.
C'è anche il concetto, concetto di profeta, no? Che un conto è quel che dice Cristiano, ma col paganismo non ha niente a che vedere. Cioè, il profeta pagano era quello che aiutava gli uomini a mettere in cura gli dèi. Non mi piace l'espressione, vi spiego questa. Cioè, cosa serviva la divinazione? Serviva a capire come si stavano muovendo le forze del mondo. Cioè, se io vado in guerra in questo momento, siccome le forze del mondo non mi sono favorevoli, io perdo. Allora io devo avere le forze favorevoli per riuscire ad andare in guerra e fare una buona battaglia. Praticamente, siccome alcuni dei erano contro di me, era massa forti, allora prima che loro mi fregassero, io dovevo mettere in atto delle altre strategie per riuscire ad andare in guerra e non essere battuto. Cioè, la divinazione, il fatto di conoscere il mondo, conoscere i comportamenti degli dei nel mondo, serve a me per avere delle dritte e sapere come comportarmi al meglio, perché tutto lo sconosciuto io non lo comprendo. Questo è la profezia e il profetizzare dei pagani, cioè gli do la dritta. Cioè, la pizza, per esempio, a Bruto, il figliastro dell'ultimo re di Roma, il superbo Tarquinio, gli dice ai figli, lui era al seguito, chi bacerà la madre diventerà il re di Roma, cioè gli ha dato la dritta. Naturalmente i due figli di Tarquinio Superbo non hanno capito niente, e Testardo Bruto ha capito esattamente che doveva baciare la terra, mentre gli altri si metteva d'accordo con baciare per primo la madre quando arrivavano a Roma. Testardo ha fatto finta di cadere e ha baciato la madre, e infatti dopo ha messo in atto tutta quella strategia che ha abbattuto l'ultimo re di Roma, insomma. Cioè, le profezie dei pagani danno delle dritte agli uomini per riuscire a costruire il Dio che hanno dentro nei confronti degli dei che agiscono. Quei dei cristiani che dice agli uomini, dite che mettete in ginocchio, perché Dio vuol questo, cioè è il toparon che vuol questo. Per cui non abbiamo lo stesso tipo di profezia, abbiamo la direzione inversa.
Sì, no, ma vedi, quel discorso ad esempio anche della profezia, ma c'è anche la capacità di chi riceve la profezia di interpretarla, perché noi abbiamo nella mitologia il caso di Deucalione e Pirra, che è l'unico racconto mitologico che si avvicina un po' a un concetto di diluvio. Però nel momento in cui Deucalione e Pirra sopravvivono a questo diluvio, si rivolgono alla divinità con il problema, fa come facciamo a ripopolare la terra? E la divinità gli risponde, fa gettate le ossa di vostra madre e di vostro padre dietro di voi. Al che Pirra dice, fa, com'è possibile che una divinità sia così atroce nel chiedere di buttare dietro le nostre spalle le ossa di nostra padre e di nostra madre? E Deucalione dice, fa, sì, è possibile, la divinità non ha sbagliato. Lui capisce che devono prendere e gettare dietro alle loro spalle i sassi della terra, e buttando i sassi nascono le nuove persone, crescono dei nuovi individui. Questo significa chiaramente che nella profezia si ha anche la capacità di percepirla, e soprattutto deve portare a un'azione concreta.
Sì, cioè, nelle profezie pagane, le profezie pagane parlano al Dio che abbiamo dentro, parlano al nostro intuito, non parlano all'imbecillità del quotidiano. Cioè, se uno è legato al quotidiano e non riesce ad andare oltre il quotidiano, è un poveraccio che è destinato a essere finito, ma è il problema suo, insomma.
Sì, sì. Ma come ad esempio c'era sempre in quanto riguarda, adesso non mi ricordo la località greca in cui esisteva, il fatto che uno faceva la domanda all'oracolo, alla divinità, e urlava questa domanda, si tappava le orecchie, scappava fuori di corsa dal tempio, e quando diceva di tirarsi via le mani, la prima risposta che sentiva era la risposta alla sua domanda. Ma logicamente questo significava che era lui che si cercava la risposta, ed era lui che doveva comprendere anche il significato di quel tipo di risposta. Cioè, non era un cosa che veniva servito, e soprattutto era un suo agire, perché doveva essere lui a voler porre la domanda. Non è come ad esempio nella Bibbia, che ti arriva il profeta e dice a un certo punto tu vai da una certa parte o fai quelle certe cose. Cioè, se te che desideri di ricevere la profezia perché ne hai bisogno, la senti, la cerchi, e dopo devi anche elaborarla, devi anche trovarti lo strumento dove trovarti la risposta.
Provate a farvi i king e dopo tentate di superare la grande acqua. Cioè, nei king c'è spesso, no? Superare o non superare la grande acqua. Fate, e poi superate la grande acqua.
Sì, sì, ma infatti cioè, il regalo è sempre un regalo di chi sa utilizzarlo, cioè nel senso che i doni che gli dei offrono, li offrono, sono a tua disposizione, però appunto avvengono sempre in base anche proprio alla capacità delle persone di utilizzarli. Certo. Cioè, se poi le persone non sono in grado perché non si sono educate, non si sono formate, certo che ne sono sempre fregate.
Va bene, proviamo un pochino da via le telefonate, 049 700 700 e 049 700
ecco,
838.
Io aggiungo una cosa, che domani sera appunto a Marostica, visto che è stato il presidente, abbiamo altri calendari di Radio Gamma 5. Purtroppo l'altra volta li abbiamo finiti, perciò chi vorrà i calendari appunto di Radio Gamma 5 è nel... Domani sera, via Montello 66 a Marostica, dalle 20 e 30 in poi, ci saranno presenti i calendari. Chi li vorrà acquistare può passare per la radio, per la sede di Marostica, e può recuperare gli ultimi calendari.
Ultimi calendari in offerta. Dabbè, no, no. Ma effettivamente hanno avuto un successo non indifferente questi calendari. Quasi, vabbè. Insomma, siamo piuttosto, cioè il presidente è raggiante, per cui andate tranquilli che, no, in effetti anche l'altra volta abbiamo avuto la fortuna che c'era un altro che assisteva al dibattito, che sì, aveva anche lui un po' di calendari, sì, perché sennò mandavamo la gente senza, insomma. Va bene, 049 700 700 049 700 838.
Appunto, allora, ricordo che appunto domani sera sulla sede di Radio Gamma 5 di Marosti, che viviamo Montero 66, ci sarà anche il nostro incontro sulla volontà, il nostro colloquio, il nostro parlare, il nostro agorà, in cui appunto è possibile, sarà possibile discutere fra di noi del termine appunto volontà. L'ora è le 20:30, via Montero 66.
Pronto? Pronto?
Niente? Vai.
Va bene, ma va bene così, non ti preoccupare. Allora, diciamo un'altra cosa, alle 19 sono sempre qui in radio e continuo a leggere il libro dell'Anticristo. È già abbastanza importante il pezzo di stasera, perché va a definire quelli che sono i personaggi che vanno a affrontare lo sconosciuto che ci circonda. Pronto? Pronto? Pronto?
Pronto?
Sì, arriviamo.
Posso fare una piccola parentesi su Maometto?
Certo.
Piccolissima. Avete presente la frase, se Maometto va alla montagna, no, se Maometto non va alla montagna, la montagna va alla Maometto.
Sì.
Questo vuol far vedere che Maometto è potentissimo e fa venire a lui le montagne, no? Ecco, io l'ho trasformato in questo modo. Allora, vediamo se vi piace. Se Maometto va alla montagna, la montagna la gaspissa. Se invece se la montagna che va da Maometto, Maometto viene schissato. Questo fa capire, insomma, la forza delle due
delle montagne, sì.
Esatto. Ecco, tutto qui, una piccola parentesi.
Grazie.
Sì, infatti, ciao, buona giornata. È anche giusto la definizione, anche perché appunto il detto dice fa appunto la montagna va da Maometto, ma non per dire cosa vuole fare la montagna dopo di Maometto.
Ma per Gesù di Nazareth la preghiera serviva per buttare le montagne in mare?
Sì.
Se, comunque hai ragione, sono l'ascoltatore, se la montagna va da Maometto si fa di sui.
Sì, difatti appunto il detto si ferma lì, perché dopo non si sa cosa faccia la montagna di Maometto.
Sì, vero.
Beh, appunto basta pensare che però...
Sì?
Ciao, sono Marco.
Ciao, ciao, dimmi.
Un tuo cittadino. Senti, mi potresti procurarmi un calendario per me? Siamo di casa, no? Magari ti telefono e possiamo trovarci quanto prima, no?
Va bene, vedremo un attimo cosa riesco a fare domani. Quello che resta me lo porto a casa, dai.
Ho contattato Valerio, ma ha tirato per unghie.
Ma Valerio tira un po'... Beh, insomma, dai, siamo perda.
Cosa dici?
No, perché è bravo. Va bene, senti, io se domani me ne resta uno, io me lo porto a casa, va bene?
E ti faccio i complimenti per la trasmissione.
No, ma se lo facciamo, Marco, gli do, uno già stasera.
Così.
Va bon. Ciao.
Ciao.
Va bene, sì, in effetti me ne porterò a casa uno o due, insomma, adesso vediamo un attimino cosa riesco a fare. Poi dipende anche un po' da Francesco, al limite adesso vedrà magari di darmene uno o due in macchina prima di andare su.
Sì, ecco, io voglio anche, visto che avevo la possibilità, di accennare a un altro argomento che è di attualità. E adesso si comincia appunto ad affrontare, anche per quanto riguarda i giornali, il problema del concordato. Difatti si è acceso un piccolo...
Ciao!
Volevo fare i tanti auguri per l'anno nuovo.
Che bello.
Grazie.
Volevo fare, posso farvi due domande?
Sì.
Ecco, qual è la divinità che scendendo agli inferi attraverso le porte di bronzo? Non mi ricordo.
Più. Ishtar. Ishtar.
Ishtar.
Ah, non era anche Prometeo? No.
No.
È Istar questa, è un'impresa di Istar.
Era molto suggestiva, però non mi ricordo niente.
Ma al limite mi prendo nota, non ce l'ho qui il libro che ho, ma al limite lo leggerò una volta.
Grazie.
Grazie a te.
Poi volevo farti un'altra domanda a tutti e due. In riferimento alle moire o alle figlie, i figli di notte, se devi descriverli con la ragione e rappresentarli in maniera simbolica, cioè con qualche simbolo moderno, come li descrivereste?
Le figlie di notte è la distruzione del cristianesimo. Userei simbologie cristiane, anche se la notte è arrabbiatissima, perché lei che doveva lanciare la sfida in realtà è sfidata.
Infatti avevo questa idea, però non ero sicura.
Perché notte i suoi figli avrebbero dovuto rappresentare la sfida anche per gli esseri della natura. Poi è arrivato il cristianesimo, è un disastro.
Quindi rappresenterebbero queste immagini.
Esatto, distruzione del globo. Grazie. Grazie a te.
Ciao.
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 Pronto la diagramma?
Pronto Claudio.
Ti parla? Dimmi brevemente.
Ciao Franco. Ciao Claudio.
Dimmi.
Ti devo dire una sola cosa. Niente è così importante come quello che tu dici in internet. E niente è così importante come dice Wojtyla in internet. Non si fiducia dello Spirito Santo. Come tu non hai fiducia in questa piccola emittente.
Va bene, dai.
Ma sta perdere.
Ciao.
Pronto, vediamo?
Sono Gianni.
Dimmi.
Di Vicenza.
Dimmi.
Niente, ho sentito i vostri discorsi sulla questione religiosa di Infra. E io trovo molto interessanti. Purtroppo non è che me ne intendo tanto queste cose qua, insomma. E allora voglio dire che siccome che ho preso da poco questo programma qua, no?
Sì.
E anche perché conosco qualcuno che mi è invitato a fare redazione della vostra emittenza, insomma.
Puoi allontanare la radio per piacere, forse c'è un problema.
Sì, per un attimo.
Grazie.
Perché mi sembra quasi sia in bomba.
Sì, infatti.
Niente, vedo c'è discorsi interessanti. Che mi piace sentirli, Pio. Logicamente d'ora in avanti ascolterò sempre di più il vostro programma perché è davvero interessante. Scusa, che c'è Carlo per caso? Carlo Manera lì?
No, siamo solo noi e il presidente. Siamo solo noi e poi in atrio c'è il presidente.
Va bene, dai, vino niente da smontare. Comunque se ne capita in seguito farò qualche altra telefonata.
Perfetto.
Beh, casomai se internet, usa internet.
Ciao, grazie. In ogni caso, se hai internet puoi prenderti un po' di materiale su internet. Pronto?
Marco.
Ciao Marco.
Una domanda solo. Gabi parlava del serpente prima, sì. E della Madonna che calpesta, no? Anche questa immagine è stata probabilmente tratta da quello che è il repertorio, diciamo, pagano.
Sì.
Il bastone che porta il vescovo e che termina a forma di riccio in cerchi, no, concentrici.
Sì.
Zionca, qui è un simbolo del serpente.
Era il simbolo del pastore, quello.
Sì. Ecco, cioè, e da dove sei che sei stato tratto? Che
allora, stai attento, quel bastone là...
Ti ascolto per radio.
D'accordo, te lo dico. Ciao. Allora, il bastone del vescovo non è altro che il bastone dei pastori, e che aveva fatto una curva particolare che serviva per prendere le gambe delle pecore e farle cadere. Siccome i cristiani se pecore del gregge, e il vescovo si rappresenta col bastone classico dei pastori, che era fatto a uncino apposta per prendere le pecore e farle cadere e poi marchiarle e far ammazzarle,
mangiarsele, come fa il dio dei cristiani, quello di mangiarsi sempre
meditate,
le pecore.
Meditate, gente. Pronto?
Buongiorno, sono Sano.
Dimmi.
Poi io rispondo alla stessa domanda vostra, perché ho sentito che adesso che ho parlato di diritto di fiducia, mi sembra di dire che c'è fiducia, perché per esempio la Chiesa cattolica, la Chiesa cristiana, la si fa forte insieme con l'ebraismo della pedofilia, come se fosse pedofili che rovinasse i bambini. Questa è una storia mia, perché non è mia, perché è un controsenso, però chi c'è anche le donne che sta è barotte gli uomini, chi si compagni per ovvi, chi si compagni per ovvi, per cui mi occupare l'uno che altro.
Va bene,
sì, è stato Francesco, che va bene, che va bene perché va bene.
D'accordo, ciao. Pronto radiogramma?
Pronto, ciao. Voi sapeste che il libro dell'Anticristo è in forma integrale in internet oppure...
No, io c'è soltanto il Vangelo, la prima parte, quella che ho finito da leggere, diciamo così, prima di...
ma scusate, avete comunque è già compilato, c'è un libro in pratica?
Sì, c'è fotocopiato, no?
È distribuito in...
sì, domani lo porto su Amarostica.
Ma non è che sia distribuito in librerie?
No.
Ma comunque non abbiamo un editore. No, c'è un progetto di metterlo su.
Per avere informazioni ulteriori? Tipo
per averlo? Se me lo chiedi io te lo vendo, insomma, non c'è problemi.
Sì, ha un prezzo esorbitante.
Ma... sì, certo, 400.000, ma scherzi. Guarda, per aiutare la radio lo do a 30.000 lire.
Ho capito, e scusa. Come si può contattarti allora?
Mi telefoni a casa e ci mettiamo d'accordo.
Ecco il numero che c'è in internet, il parmesano.
Certamente, certamente.
Va bene, ti richiamo, ciao.
Ok, ciao.
Sì, esiste un progetto per caricare il libro su internet, ma purtroppo abbiamo un problema col gestore americano.
Ho Treviso.
Dica.
Sono quello che...
Ciao Lolo, assolutamente!
Quello di giovedì scorso.
Sì, ciao.
Dimmi.
Niente, sto tentando di immaginare la tua opera prima.
Il libro dell'Anticristo. Come va?
Insomma, adesso, le prime 40 pagine le sto digerendo.
Per me è semplice, dai.
Insomma.
Comunque oggi dalle ore 19 ne leggerò un pezzo, insomma, della... che è abbastanza fondamentale. Beh, e lo spiegherò un po', insomma, fra le 19 e le 20.
Che pezzo è?
Non me lo ricordo più.
Allora, io sono arrivato ai guardiani.
Sì, ecco, praticamente da quelle parti. Da quelle parti.
Non è che puoi darmi qualche dritta sui guardiani?
Certo.
Le differenze fra guardiani e...
Tu sei un guardiano. Sì, no, ma comunque guarda che io alle 19 questi commenti li farò. Cioè, l'ora fra le 19 e le 20, i commenti a questi pezzi li faccio. E sì. Probabilmente sei arrivato esattamente dove sono arrivato. Cerca il pezzo sul libro, oggettività e soggettività, che sono 10 righe. Ecco, dopo di quello è quello che faccio stasera.
E cos'è che intendi quando dici che i guardiani sono i primi a soccombere?
Eh sì, perché sono esposti, no?
Sì, sì.
Quando c'è un casino i guardiani si espongono, qualunque lavoro facciano sono i primi a essere fatti fuori, infatti c'è un modo per proteggerci, c'è la follia controllata e questi modi qua per proteggere lo trovi nel Crogiolo dello Stregone, che è quello praticamente che sto facendo a Marostica, no? A Marostica sto sviluppando proprio la via alla conoscenza, alla trasformazione dell'uomo e incontrare gli dèi. E domani sera parlo della volontà, che non trovi sul libro dell'Anticristo.
Va bene. Ok, buon lavoro ragazzi.
Grazie.
Sono le cose più rivoluzionarie che abbia sentito nella mia vita.
Non so cosa dire. Ok.
Ciao. Buon lavoro.
Grazie.
Allora, noi dobbiamo chiudere qui la trasmissione. Prendiamo l'ultima.
Sì, pronto? Visto che sì.
Ciao.
Ciao.
Senti, volevo dirvi una cosa, volevo chiedervi una cosa, magari di trattare un po' meglio l'argomento che tu hai toccato all'inizio, hai sfiorato, sul cibarsi, perché io penso che la sacralità del cibarsi sia una cosa importantissima, che è andata perduta, proprio
certo.
Con il cristianesimo anche, penso.
È vero.
E comunque nella società di adesso, perché una volta... i pagani,
sì.
Quando si cibavano di un animale o di una pianta, sapevano anche di assimilare l'essenza e le caratteristiche,
esatto.
Sì. Di quello del cibo che andavano,
certo.
Mangiando. È una cosa importantissima, secondo me.
Sì, lo è. Lo è, Shash, hai perfettamente ragione. Hai perfettamente ragione.
Mi raccomando, voglio sentirlo.
Sì, farò il possibile. Ciao.
Okay, ciao.
Allora, io devo chiudere qui la trasmissione di magia, stregoneria, paganesimo. Vi do appuntamento alle ore 19 con un pezzo del libro Anticristo. Sasha, hai ragione, Sasha, hai ragione, avrei dovuto parlarne probabilmente molto di più del fatto del cibarsi, come relazione divina fra l'uomo e il mondo, fra gli esseri della natura e il mondo, perché è una caratteristica talmente importante fra gli esseri della natura. E nel paganesimo lo stesso sacrificio, almeno quello che ricordo fra i paganesimi romani, i paganesimi greci, serviva proprio per il banchetto, cioè serviva per banchettare, per mangiarsi le carni. C'è addirittura un pezzo del Prometeo che inganna gli dei per dare le carni agli uomini e quel che non serve, cioè il grasso e le ossa agli dei, perché tanto gli uomini, insomma, e poi gli dei che se ne fanno, si mangiano cosa? Cioè non si mangiano la carne. C'è solo il cristianesimo che arriva con l'olocausto a distruggere, cioè l'ebraismo prima e il cristianesimo dopo, a distruggere l'oggetto del sacrificio. Poi il cristianesimo, vabbè, uccide anche il suo Dio, vabbè, problemi suoi. E comunque, riprenderò il discorso, promessa. Bon, chiudiamo qui la trasmissione di magia, stregoneria, paganesimo. Vi diamo appuntamento per le ore 19. Vi ricordo domani sera a Marostica. A Francesco gli do a prendere, se vuole, qualche telefono.